Lucia Votano, l'oscura ragnatela dell'universo. Questo è il tema dell'incontro al Festival della Mente di Sarzana, quest'anno dedicato alla parola nodi. E l'oscura ragnatela dell'universo ci porta veramente molto lontano, ma c'è quell'aggettivo oscura che affascina, c'è quella parola ragnatela che ci interessa e che ci impedisce a volte anche di vedere oltre, ma la scienza ce lo permette. E poi c'è quella parola universo. La parola universo che si potrebbe dire apre un mondo, ma chissà qual è questo mondo. Però prima di entrare nel senso di questo incontro, Lucia Votano, lei è fisico e dirigente di ricerca, lei è stata con la sua attività di ricerca di studio al CERN ed è stata anche direttore del laboratorio sotterraneo del Gran Sasso. Ecco, ogni volta che ho la possibilità di parlare con qualcuno che ha lavorato sotto il Gran Sasso, credo che sia una realtà straordinaria quella, e forse mai abbastanza raccontata.
Credo proprio di sì, lei ha perfettamente ragione, perché penso che molto pochi in Italia si rendano conto che abbiamo sul nostro suolo nazionale il più grande, il più importante dei laboratori sotterranei del mondo. Questi laboratori sono dedicati a un settore di studi che noi chiamiamo la fisica astroparticellare, proprio perché ha la congiunzione tra la fisica dell'infinitamente piccolo, quella delle particelle elementari, e quello dell'infinitamente grande, cioè la cosmologia e l'astrofisica. È un laboratorio che chi percorre l'autostrada L'Aquila-Teramo e passa sotto il tunnel del Gran Sasso in direzione da Teramo verso Roma, trova a un certo punto un misterioso portone, dice INFN, solo personale INFN, e chissà cosa immagina, e in effetti lì c'è un laboratorio, un'area di quasi 2 ettari, attrezzata con tutto quello che serve per fare degli avanzatissimi esperimenti, quindi con infrastrutture tecnologiche adatte agli esperimenti e ovviamente alla sicurezza di chi ci lavora dentro. E le attività di ricerca principali che si svolgono sono essenzialmente due, per un po' per riassumere: una è la fisica del neutrino espressa in molti modi, e l'altro grande argomento è la caccia alla materia oscura, che poi è l'argomento del mio intervento al Festival di Sarzana.
Lucia Votano, però lei ha detto due parole poco fa sulle quali vorrei soffermarmi, cioè la parola cosmologia e la parola astronomia. Ecco, quali sono le differenze tra le due parole?
Beh, l'astronomia tradizionalmente era l'osservazione dell'universo solo attraverso la luce, perché noi osserviamo l'universo in un certo senso passivamente, nel senso che dobbiamo aspettare che della radiazione elettromagnetica, all'inizio dei tempi si utilizzava solo la luce visibile, poi recentemente abbiamo imparato a utilizzare anche strumenti che utilizzano tutto lo spettro della radiazione elettromagnetica, infrarossi, raggi X, raggi gamma, eccetera. E l'astrofisica è un concetto un po' più ampio dell'astronomia. La cosmologia è un po' lo studio della storia e dell'evoluzione dell'universo. E la cosa sorprendente che avviene al Gran Sasso è che si studia l'universo, le stelle, da sotto una montagna. Questo ovviamente, quando lo spieghiamo ai nostri visitatori, è la cosa che più sorprende. Perché riusciamo a farlo? Perché in realtà noi utilizziamo i neutrini per lo studio dell'universo al Gran Sasso. I neutrini fanno parte delle particelle elementari, ma hanno la caratteristica di interagire pochissimo con la materia e quindi riescono ad attraversare la montagna che protegge il laboratorio da quello che è considerato un disturbo, cioè i raggi cosmici, la pioggia incessante di particelle che arriva dal cosmo, che troviamo nell'atmosfera.
I famosi neutrini, quelli che un giorno il CERN ha, per così dire, mi perdoni la parola, spedito al sotto il Gran Sasso, per capirci.
Sì, difatti uno dei modi con cui abbiamo studiato i neutrini sotto il Gran Sasso, fra l'altro era anche il mio esperimento, non come direttore ma proprio come ricercatore, era questo: per studiare le oscillazioni dei neutrini, cioè la loro capacità camaleontica di trasformarsi da un tipo all'altro, usando come sorgente di neutrini quella che è il fascio di neutrini prodotto dagli acceleratori del CERN di Ginevra e inviati sotto la crosta terrestre in direzione del Gran Sasso.
Quando si parla recentemente sempre di più di innalzamento di muri, quando si parla di divisioni continue tra gli stati, ecco, io trovo, Lucia Votano, che nel campo della scienza, della ricerca, tutte queste cose non ci sono muri, perché veramente il confine non esiste, quindi c'è una grande collaborazione anche internazionale di ricerca.
Sì, lei ha perfettamente ragione e diciamo, ci sono due aspetti che dimostrano questo. L'aspetto più banale, se vuole, è il fatto che in quelle che noi chiamiamo le collaborazioni, che è un modo per dire la comunità di tutti i fisici, degli scienziati che appartengono a un dato esperimento. Quando per esempio io dicevo faccio parte della collaborazione Opera, che è quello che ho studiato i neutrini dal CERN, vuol dire che faccio parte dell'insieme dei ricercatori, degli scienziati che insieme contribuiscono a costruire e poi a analizzare i dati di un dato esperimento. Ebbene, nelle collaborazioni, in queste collaborazioni, che siano quelle del Gran Sasso, che siano quelle anche più grandi che ci sono al CERN di Ginevra, sono collaborazioni internazionali in cui lavorano fianco a fianco ricercatori che diciamo, appartengono a nazionalità che in teoria possono essere anche in guerra fra di loro o perlomeno ostili, e quindi diciamo, sia il CERN che il laboratorio del Gran Sasso, cioè i laboratori di fisica di base, diciamo, di fisica fondamentale, nascono proprio come laboratori di pace, cioè laboratori in cui la gente lavora tranquillamente fianco a fianco indipendentemente dalla propria nazionalità, e questo è il primo aspetto. L'altro aspetto è insito proprio, se vuole, nella metodologia scientifica, nell'approccio epistemologico della scienza, che è di per sé universale, perché è l'unico approccio che è dato all'uomo per costruire un sapere condiviso, intersoggettivo, e non perché diciamo, gli scienziati siano una razza superiore agli esseri umani, ma perché quelle che chiamiamo verità, tra virgolette, scientifiche, sono tali solo in quanto sono supportate da prove sperimentali, e chiunque ripeta quell'esperimento deve trovare gli stessi risultati. I risultati che ha trovato, per esempio la scoperta del bosone di Higgs, se lei ha notato, è una scoperta che è stata condivisa da due esperimenti che hanno lavorato in maniera indipendente e poi sono arrivati agli stessi risultati. Ecco perché non possiamo avere dubbi che il bosone di Higgs esista ed sia stato scoperto, perché sono le prove sperimentali. Quindi la scienza è democratica in questo senso, nel senso più profondo che esista, perché è l'unico approccio che ha l'uomo diciamo, per esplorare, per conoscere la natura, che è intersoggettivo, universale.
E qui veramente il campo della conversazione si aprirebbe su degli spazi infiniti, perché lei poco fa, Lucia Votano, ha parlato di sapere condiviso. Oggi il sapere condiviso, quando noi pensiamo che attraverso un bottone di un computer possiamo sì certamente sapere molto e condividere molto, ma la condivisione è qualcosa di molto profondo, ce l'ha spiegato poco fa. La condivisione deve avere una verità scientifica, deve essere provata, altrimenti il sapere diventa qualcosa di diverso, e soprattutto quando parliamo di materia oscura. Ecco, qui entriamo veramente in una profondità a tutti quanti noi, veramente piena di mistero, ma piena di mistero anche per voi che lavorate ogni giorno. Ecco, in parole povere, questa materia oscura, che cos'è?
Bella domanda, la risposta onesta che le posso dare è no, ancora non lo sappiamo. Quello che sappiamo ed abbiamo le prove sperimentali per poterlo affermare è che la materia conosciuta, quella di cui noi stessi siamo fatti, è fatta la Terra, ma sono anche fatte le stelle, il Sole, diciamo ciò che brilla nel cielo, e purtroppo abbiamo imparato che costituisce solo il 5% dell'universo. Il 26-27% dell'universo è fatto da un tipo di materia che chiamiamo oscura perché non assorbe e non emette radiazione elettromagnetica, quindi non è visibile, eppure esiste e pesa gravitazionalmente nell'universo, ha contribuito più della materia ordinaria a determinare questa ragnatela che avvolge tutte le stelle, le galassie, gli ammassi di galassie, ma nonostante sforzi dal cielo e dalla terra, come io dico, cioè esperimenti sia sulla terra che montati su satelliti o sulla stazione spaziale internazionale, ancora non siamo riusciti a capire di che cosa sia fatta. Cioè sicuramente è un tipo di particella che non appartiene al mondo delle particelle, al modo unificante di descrivere la materia conosciuta, che è il modello standard delle particelle elementari, proprio quello che ha avuto il suo trionfo nel 2012 con la scoperta del bosone di Higgs. Quindi da una parte nel 2012 abbiamo celebrato il trionfo di questa visione unificante della materia conosciuta, che è il modello standard delle particelle elementari, dall'altra già sappiamo che ci sono delle crepe in un certo senso in questo modello, perché non riesce a spiegare alcuni fatti, tra cui anche appunto quale sia la natura della materia oscura. La caccia è aperta, le strategie dei cacciatori di materia oscura sono molteplici, però per il momento finora ancora non sappiamo di che cosa sia fatto.
Bello però sentir dire la caccia è aperta, però per entrare in questo sistema di caccia bisogna lavorare parecchio, bisogna che il pensiero scientifico rafforzi ancora di più, e il pensiero scientifico fa il suo percorso, e noi che non facciamo parte di questo gruppo di scienziati dobbiamo quantomeno mettere anche noi la nostra arma a disposizione, che è l'arma più bella, più importante, quella della curiosità. Certo, stiamo parlando di cose che dal mio punto di vista sono inarrivabili, incomprensibili, ma proprio perché inarrivabili, incomprensibili, rappresentano veramente il senso epico della cosa.
Assolutamente, però vorrei, diciamo, le condivido assolutamente quello che lei dice, però per i nostri ascoltatori vorrei far capire che queste nostre ricerche, che appunto la materia oscura, il bosone di Higgs, cioè sembrano cose molto, come devo dire, lontane, astruse, per cui tipicamente quando ne parliamo alle conferenze arriva sicuramente la domanda: benissimo, belle, molto belle, interessanti, ma a che serve tutto questo che voi studiate? Adesso noi ci arrabattiamo un pochino a dire sì, no, da questo, dai nostri studi sono venute fuori molte applicazioni mediche, la PET, la risonanza magnetica, il web l'hanno inventato i fisici, però secondo me la risposta credo migliore che possiamo dare è quella che nasce da una considerazione molto utilitaristica ed economica, nel senso che ormai è dimostrato, diciamo, gli economisti una volta tanto portano dei dati, non dico scientifici, ma quasi, sul fatto che esiste una relazione strettissima tra quanto una nazione investe in ricerca e soprattutto in ricerca di base fondamentale, quella che apparentemente non ha delle applicazioni immediate, e il livello di benessere economico e sociale di una nazione. lei uso una parola, delle parole che sono ormai abusate, ma viviamo a livello globale oramai in quella che si chiama la società della conoscenza. La società della conoscenza non è un concetto astratto, vuol dire che credo ormai intorno al 40% del prodotto interno lordo di un paese si basa sulla conoscenza. La conoscenza ovviamente non è solo scienza e tecnologia, è anche creatività e cultura in generale, è istruzione e formazione, istruzione, alta formazione, diciamo quindi cultura universitaria. Quello che Umberto Eco chiamava il triangolo della cultura, cioè appunto la ricerca scientifica, la creatività e la formazione, l'istruzione. Quindi conviene, come io dico, studiare il bosone di Higgs, conviene studiare la materia oscura, perché appunto i dati dimostrano che più una nazione investe in cultura e conoscenza, più aumenta il suo prodotto interno lordo.
E più, secondo un concetto aristotelico, ci si avvicina a un concetto di felicità, no? Perché la conoscenza sì, si avvia sulla strada dell'astrazione, per forza di cose, no? Inizia sempre da questo, però è un fatto anche proprio di sentire il bisogno della conoscenza e anche ascoltare con curiosità, con interesse, le parole della scienza ci predispone già proprio bene sulla strada della conoscenza. Anche partecipare al Festival della Mente quest'anno dedicato alla parola nodi, e qui i nodi da sciogliere per quanto riguarda l'oscura ragnatela dell'universo sono tanti, sono parecchi. E a che serve? Serve a fare dei piccoli passi ogni giorno, ogni volta, i piccoli passi, perché la scienza sicuramente ogni tanto fa dei grandi passi, ma noi conosciamo i grandi passi che vengono sui giornali titolati a lettere cubitali, ma la scienza ogni giorno fa dei piccoli passi, e Lucia Votano ne è protagonista ogni giorno con il suo studio alla ricerca, alla conoscenza di questa materia sempre più oscura. Ma lei come ha cominciato, Lucia Votano, a interessarsi di quella parte di universo?
Ma diciamo, io ho cominciato sin dal liceo, in un certo senso, a avere una maggiore propensione per le materie scientifiche. All'inizio non avevo ben chiaro quali, potevano essere anche, non so, biologia o medicina, insomma comunque mi interessava la ricerca scientifica. Poi per caso, e questo è anche illuminante su qual è l'effetto che fanno gli insegnanti sulle menti dei giovani, io vengo dal liceo classico, per 5 anni ho avuto un professore di matematica e fisica che sostanzialmente non ci ha insegnato quasi nulla, non ci aveva insegnato quasi nulla, tanto che alle soglie della maturità scientifica ho deciso di andare a prendere delle lezioni private, conscia che insomma avrei corso qualche rischio all'esame di maturità. Bene, ho avuto la fortuna di incontrare una giovane insegnante che mi ha fatto capire che la fisica non era l'insieme delle leggi della fisica, ma che la fisica era proprio un percorso di conoscenza. E quanta poi dopo, diciamo, mi sono resa conto maggiormente, sempre di più, di quanto la fisica non sia altro che la risposta moderna, il tentativo di dare delle risposte a domande antiche come l'uomo, che sono poi le domande tipiche della filosofia: di che cosa è fatto il mondo, di che cosa è fatto l'universo. Ebbene, e da allora, grazie a questa insegnante, ho capito che la fisica mi interessava, quindi ho cominciato dapprima appunto a studiare fisica, poi ho deciso di rimanere nel campo della ricerca, ho cominciato a lavorare al laboratorio di Frascati, poi al CERN di Ginevra, poi ad Amburgo e diciamo più o meno a un certo punto intorno agli anni 80 ho cominciato a interessarmi a questo tipo di fisica astroparticellare, ho cominciato a lavorare al Gran Sasso e poi diciamo, come lei ha detto, alla fine ho anche avuto la direzione del laboratorio, che è stato un lavoro molto intenso ma anche molto divertente per me.
Ed è importante anche perché la presenza femminile nella scienza è una presenza molto importante, lo sarà sempre di più. Lucia Votano, noi la ringraziamo del tempo che ci ha dedicato, però prima di salutarci vorremmo sapere qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni.
Il libro stavo leggendo, devo dire, il libro per rimanere in ambiente, in argomento, il libro di Rovelli sul tempo, perché diciamo, è un argomento che anch'io ogni tanto tratto nelle conferenze e quindi ero molto interessata ad imparare da Carlo Rovelli come meglio descrivere il concetto moderno di tempo.
E qui certo che si interseca altro che nei discorsi che faceva poco fa lei a proposito dell'universo, il libro del tempo di Carlo Rovelli, edizioni, L'ordine del tempo, l'ordine del
Sì,
tempo,
l'ordine del
l'ordine del
tempo.
tempo, edizioni Adelphi, Carlo Rovelli, che ci ha appena indicato Lucia Votano, protagonista Lucia Votano al Festival della Mente nell'appuntamento di domani, L'oscura ragnatela dell'universo. Grazie ancora Lucia Votano.
Grazie a voi tutti.